Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, Russia, Putin è arrivato a Teheran. Iran, Turchia, l'arrivo di Erdogan. Energia elettrica, Iran firmato accordo a lungo termine con l'Iraq. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 19 luglio 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potete ascoltare un altro appuntamento con la arte persiana. Amici ascoltatori, per ricevere le nostre programmazioni in file audio basta andare sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, lì troverete proprio giornale radio in cui file audio per ogni singolo giorno da scaricare. È facile. Poi per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo mail radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Teheran oggi per discutere insieme ai suoi omologhi di Iran e Turchia, rispettivamente Ebrahim Raisi e Recep Tayyip Erdogan. Gli ultimi sviluppi della regione e del mondo saranno al centro dell'incontro a tre. Per gli esperti, la troica di Russia, Turchia e Iran rappresenta un vertice dei capi di Stato garanti del processo di pace in Siria e il ritorno, infatti, del formato di Astana, lanciato nel 2017 in Kazakistan, appunto per risolvere il conflitto della Siria, cominciato nel 2011, la guerra del governo, dell'esercito e del popolo siriano contro gruppi terroristi formati e sostenuti da Stati Uniti e loro alleati. Oltre a questo incontro tripartito, ci sarà anche un incontro che si tratta dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, in particolare la trattativa sull'esportazione del grano. I temi in agenda saranno molti, la Siria innanzitutto, come vi abbiamo già detto. Il vertice di Teheran arriva appunto dopo l'approvazione di una risoluzione ONU che estende di soli 6 mesi per quanto riguarda aiuti umanitari al nord-ovest della Siria, dove proprio in un certo senso si trovano gruppi antigovernativi armati e una ultima roccaforte dei mercenari sostenuti da Stati Uniti e alleati. Putin, oltre alla partecipazione a questo vertice, avrà anche alcuni incontri bilaterali nella capitale iraniana. L'arrivo del presidente turco anche nella capitale iraniana, a capo di una delegazione, Erdogan, è giunto in Iran. E poi questa visita segue il colloquio telefonico che ieri sera hanno avuto i ministri degli esteri di due paesi, rispettivamente dell'Iran Hossein Amir Abdollahian e quello turco Çavuşoğlu. Le parti hanno discusso i legami politici bilaterali. Erdogan è a Teheran dietro l'invito dell'omologo iraniano, il presidente Ebrahim Raisi. È previsto anche un incontro trilaterale tra i due leader, cioè Putin e Erdogan. La Repubblica Islamica ha firmato il primo accordo di lungo termine con l'Iraq nel campo dell'elettricità. Ad annunciarlo il ministro dell'energia di Teheran, Ali Akbar Mehrabian. L'Iran è il primo nella regione dell'Asia occidentale per la produzione di energia elettrica, ha aggiunto. L'Iraq appunto soffre da decenni a causa della mancanza di elettricità e negli ultimi anni aveva importato 1200 megawatt di energia e olio combustibile per alimentare le locali centrali elettriche. Lo scorso 16 luglio l'autorità per l'interconnessione elettrica dei paesi del Consiglio per la cooperazione del Golfo Persico hanno firmato un contratto con il Ministero dell'Energia Elettrica dell'Iraq per l'interconnessione delle reti dei paesi della stessa area del Golfo Persico. Cambiamo pagina. In arrivo in Ucraina nuove forniture di armi con ministri degli esteri dell'UE che hanno infatti raggiunto intesa politica sull'invio di altri 500 milioni di euro a Kiev, che porta il totale a 2 miliardi e 500 milioni di euro. L'Europa continua ad impegnarsi per la difesa dei suoi valori. Chi l'ha detto? Il presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Charles Michel. La Russia ha annunciato che sta affrontando seri problemi a causa delle sanzioni occidentali per l'operazione militare speciale in Ucraina, ma li supererà. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin ad una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico. Questa è una sfida per il nostro paese davanti alla mole colossale di difficoltà che stiamo affrontando, ha proseguito Putin. Cercheremo nuove soluzioni in modo energetico e competente, ha detto appunto il leader del Cremlino, rifiutando le tentazioni autocratiche, la Russia non può svilupparsi isolata dal resto del mondo e non lo faremo. Gli attacchi di Kiev hanno distrutto la metà della città ucraina di Novaya Kakhovka sotto controllo dell'esercito russo, provocando almeno 187 feriti. Lo ha dichiarato Vladimir Lentiev, capo dell'amministrazione militare civile del distretto. La vita era quasi tornata alla normalità e ci stavamo preparando per il nuovo anno scolastico. Gli ultimi attacchi missilistici ucraini hanno distrutto la metà della città situata nella regione meridionale di Kherson, ha dichiarato. Nel frattempo il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'Ucraina. È in corso un audit del personale del servizio. La questione del licenziamento di 28 funzionari in fase di risoluzione, ha detto nel suo consueto discorso serale. Poi, secondo il presidente ucraino, si tratta di funzionari a diversi livelli e le ragioni del loro licenziamento sarebbero ascrivibili a risultati lavorativi deludenti, ha detto. La Russia ha replicato all'affermazione di Di Maio, Luigi Di Maio, ministro degli esteri italiano, che aveva accusato Mosca della crisi politica d'Italia senza appunto fornire prove. La portavoce agli esteri della Federazione Russa ha espresso rammarico per le affermazioni del capo della diplomazia italiana. La crisi politica italiana potrebbe privare l'Ucraina delle armi, ha detto o ha lanciato l'avvertimento lo stesso Di Maio in intervista a Politico, in cui ha lanciato un appello al voto di fiducia del Parlamento italiano, del Presidente del Consiglio, primo ministro italiano Mario Draghi. I russi proprio ora stanno celebrando di aver fatto cadere un altro governo occidentale, ha affermato Di Maio. Il vertice di Algeri ha confermato il nostro partenariato nel settore energetico, ha detto il premier italiano Draghi nella sua missione in conferenza stampa con il presidente algerino Tebboune. In questi mesi Algeria è diventato il primo fornitore di gas d'Italia, ha aggiunto. L'annuncio da parte dell'Algeria di fornire 4 miliardi di metri cubi di gas verso l'Italia anticipa forniture ancora più cospicue nei prossimi anni, e che la collaborazione con l'Algeria sarà anche nelle fonti rinnovabili, ha aggiunto. Le autorità israeliane hanno ripreso i lavori di espansione di insediamenti illegali come l'esito del controverso viaggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden nei territori occupati in Asia occidentale. A denunciarlo il primo ministro dell'autorità nazionale palestinese Mohammed Shetai alla riunione settimanale del gabinetto ANP tenutasi a Ramallah. Il regime israeliano ha approvato piani per sequestrare vaste aree di terra palestinesi per costruire 30.000 nuove unità abitative per i coloni a Betlemme e in altre città della Cisgiordania occupata, ha detto. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Strage in Texas, ritardi ed errori della polizia. Il giorno successivo alla strage di giovanissimi studenti in una scuola elementare nella cittadina di Uvalde, nel Texas, le autorità locali e dello Stato avevano celebrato il tempestivo intervento degli agenti di polizia, grazie ai quali molte vite erano state sottratte alla furia omicida del 18enne Salvador Ramos. A quasi 2 mesi dai fatti, questa versione è stata definitivamente smentita con la pubblicazione di 2 filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza all'interno della scuola e dai risultati di un'indagine condotta dal Parlamento statale del Texas. Le forze di polizia di vari dipartimenti erano in effetti giunte sul luogo della sparatoria in una manciata di minuti, ma l'intervento che avrebbe potuto realmente ridurre il numero delle vittime è stato rinviato senza apparente motivo per oltre un'ora, nonostante vi fossero tutte le condizioni per cercare di fermare l'assalitore. Nel rapporto di 80 pagine presentato ufficialmente domenica si punta il dito contro la polizia per la mancata attuazione dei protocolli previsti dall'addestramento in caso di una sparatoria in corso. Gli agenti hanno dato priorità alla propria sicurezza rispetto al salvataggio di vite innocenti, si legge nel testo. Nella tarda mattinata del 24 maggio si erano ammassati presso la scuola elementare di Uvalde qualcosa come 376 poliziotti, in maggioranza agenti di frontiera e della polizia dello Stato, ma per molti minuti la loro attenzione si è concentrata più sui familiari degli studenti, alcuni dei quali fermati a colpi di taser mentre cercavano di entrare nell'edificio. Se si considera il trattamento molto e spesso brutale riservato agli immigranti irregolari e la centinaia di americani che muoiono ogni anno sotto il fuoco della polizia, il comportamento degli agenti, descritto dalle immagini registrate nella scuola elementare di Uvalde, è a dir poco sbalorditivo. La registrazione che ha preceduto sulla stampa la pubblicazione del rapporto d'indagine della Camera dei rappresentanti del Texas inizia con lo schianto dell'auto di Ramos in un fossato all'esterno della scuola alle 18 alle 11 e 28 del 24 maggio. Tre minuti più tardi un insegnante avrebbe chiamato il numero di emergenza 911 per segnalare la presenza di un uomo armato. Altre due telefonate alla polizia erano state già fatte in precedenza. Una dei vicini di casa del giovane, intervenuti per soccorrere la nonna a cui aveva sparato e sottratto l'auto, e l'altra da due persone che avevano cercato di aiutare Ramos dopo l'incidente per poi essere messe in fuga dai suoi spari. Le polemiche seguite alla strage nella scuola alimentare si erano concentrate soprattutto sul comandante del corpo di polizia del distretto scolastico, Pete Arredondo, da poco nominato anche a membro del consiglio della città. Arredondo aveva deciso di non gestire la situazione come una sparatoria di massa in atto, bensì come una crisi causata da un soggetto barricatosi semplicemente all'interno della scuola, poiché non vi erano nessun contatto visivo con l'assalitore. Il comandante avrebbe inoltre preso tempo nel tentativo di trovare una chiave per accedere alla classe dove si trovava Ramos, senza però accertarsi se la porta fosse già aperta, come in effetti lo era. Né considerare un'irruzione con la forza.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi delle Grandi Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte dei Seleucidi e Parti. È necessario anche parlare della pittura, della scultura, della miniatura e delle arti minori arsacidi. Sembra che una delle arti importanti dell'epoca arsacide fosse la pittura. Tuttavia, a causa del passare del tempo e forse anche del disinteresse mostrato dai Sassanidi nei confronti della conservazione dei resti partici, poco è rimasto della pittura murale di quel periodo, se si acconsente a riconoscere le pitture di Kuhehoju nel Sistan come arsacidi e se si prende in considerazione lo studio di quelle pitture effettuato da Hersfeld, si vede chiaramente che in esse emerge uno stile greco-romano privo di sostanza e vigore inconsistente. La disposizione compositiva, lo stile nella rappresentazione degli occhi, visti frontalmente, e i colori relativamente accesi rappresentano sia un'eredità orientale sia una specificità arsacide. Tali tratti sono condivisi anche dalle pitture murali di Dura Europes, nella regione del Alto Eufrate. In particolare, due dipinti ritraggono un cacciatore e un uomo a cavallo mentre caccia con l'arco animale come leoni, cervi, gazzelle. Il volto e il torso del cavaliere sono raffigurati frontalmente. Si tratta di un ritorno a una tradizione formale vicino orientale, in particolare mesopotamica, che tende a restituire la profondità del disegno. In questa pittura la profondità è resa dal movimento degli animali su linee oblique. Questo, con tutta probabilità, fu il modello delle pitture venatorie sassanidi. Una tradizione che con l'eliminazione del realismo attraverso i pesanti strati del tempo e giunge nella forma della ritrattistica al periodo islamico. Si dice che in questo periodo sia stato prodotto un libro illustrato di poesie sillabiche per bambini, probabilmente i bambini della corte, intitolato L'albero di Assurik, di cui tuttavia non è rimasto alcunché. Le pitture di Kuhehoju, dal punto di vista del colore e della composizione degli spazi positivi e negativi, sono estremamente interessanti. In esse si notano dei sostanziali cambiamenti nell'arte greco-romana e un positivo movimento verso l'iranicità. La pittura, nota come dei tre dei, rappresenta, dal punto di vista dei contenuti religiosi e artistici, una nuova esperienza nell'arte arsacide, in quanto per la prima volta si vedono diversi soggetti raggruppati in un'opera e si è tentato di dare profondità allo spazio disponendo le figure una dietro l'altra senza una reale conoscenza della prospettiva. In un'altra pittura che raffigura il re e la regina, si è cercato di dare al corpo della regina un movimento particolare, manifestando la grazia femminile in modo completo. Nell'immagine, il viso del re è ritratto di profilo, il corpo frontalmente, il che rappresenta un ritorno alla tradizione orientale e iranica. Un'altra particolarità della pittura, allo stesso tempo iranica e con influenze greco-romane, è la rappresentazione della donna. In epoca achemenide la donna non compariva mai, mentre si poteva trovare nelle monete ellenistiche seleucidi. la comparsa della donna in epoca arsacide e poi sassanide è il risultato di influenze artistiche occidentali. I colori utilizzati sono rosso, blu, bianco, viola e una sorta di contorno nero intorno ad alcuni elementi della composizione, che è assai evidente nel disegno della testa di un individuo partico. Gli esperti orientali, abituati al realismo greco-romano e poi a quello gotico e rinascimentale, su fin al IX secolo hanno interpretato l'evoluzione dell'arte iranica dal realismo a un'arte piana e sovrarealistica, come incapacità degli artisti arsacidi e sassanidi a rappresentare la realtà, laddove invece questa evoluzione va in direzioni molto più complicate e difficili rispetto al realismo. Dare profondità per mezzo di contorni e colori pieni è molto più difficile che farlo aggiungendo ombra e volume. Gli orientalisti hanno sottolineato l'incapacità degli artisti iraniani a creare movimenti usando volumi e profondità nella pittura e anche nel bassorilievo, e stabilendo che essi sono arrivati in ritardo, solo nel XX secolo, a padroneggiare questa capacità, quando invece questo cambiamento era avvenuto circa 2000 anni prima. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana. Thank you.